lo show con Ale e Joe.
Eccoli qua, allora, tornati. Ale e Joe.
Funziona tutto, abbiamo visto.
Esatto. La prima è andata, quindi adesso ci giochiamo proprio. Ci giochiamo tutto stasera.
Esatto, ci giochiamo tutto. Tra l'altro, siamo partiti con una canzone meno radiofonica possibile, ma
perché?
Più bella.
Perché? Questa è fotonica.
5 minuti di.
Ah!
5 minuti di.
Vedo che lei ha fatto un corso radio. Complimenti. Stava per assaltare l'ospite con una.
Però non si può spezzare una canzone da 5 minuti, soprattutto dei Guns N' Roses. Ma.
Per chi ci guarda su YouTube, se la vada ad ascoltare su Spotify, perché qua non possiamo metterla, che se ringraziamo i copyright di YouTube.
Esatto, esatto.
Ben ritrovato Alessandro.
Ben ritrovato Joe. Ovviamente noi siamo online su tutte le piattaforme: Spotify, Amazon Music, iTunes e ovviamente anche sul canale di Musical Factory su YouTube. Eccoci qua.
Yes.
Ovviamente, come ogni volta, abbiamo un ospite importante che
quest'anno
ovviamente
non ne saltiamo una.
No, cioè, zero. Non c'è più posto, ragazzi, mi dispiace.
Forse ci faremo la classica puntatina di Natale, io e te, però vediamo.
Si può fare, si può fare. A proposito di Natale, qua entriamo già nell'ambiente, Se avete già adocchiato.
No, non la ho io per ora, faccio così. Faccio così.
Va bene, allora lascio a te l'onore di presentare il nostro ospite, la nostra ospite.
La nostra ospite, signore e signori, ufficialmente negli studios di Musical Factory Open Space, Elisa Delle Pezze.
Eccola.
Ah, e ho scoperto una cosa, intanto, se magari mi ricordo di aprire il terzo microfono.
Giusto.
Mi facciamo fare lui. Elisa Delle Pezze.
Eccola.
Ho scoperto
perfetto
che su YouTube posso mettere gli applausi sotto, quindi
ottimo.
Ci sono gli applausi.
Perfetto, ragazzi, se non sentite gli applausi ci sono comunque.
Ci sono. Elisa, benvenuta.
Grazie
allora,
l'invito.
La mia fobia più grande di questa sera era chiamarla Elisa Dalle Pezze. Quindi direi che per ora ci siamo, perché è Delle Pezze, vero? No, cos'è?
No,
dalle Pezze, vedi? Ma anche studiato, hai anche studiato.
Ma l'hai fatto tu.
Lo sapevo, vedi?
È Dalle Pezze.
Bellissimo, sì.
E non
sì,
taglieremo
sì
niente.
Il bello
pezze
della diretta.
Esatto.
Perché io anche Elisa e Elena faccio fatica, Elisa, Elena,
addirittura.
Sì, veramente sono. Non so come si dice.
Vabbè, dai, ce l'abbiamo fatta comunque.
Allora, benvenuta nel nostro studio.
Grazie.
Ha già fatto degli apprezzamenti. Vabbè, dopo gli daremo i soliti 20 euro canonici per gli apprezzamenti gratis. Elisa, che fa parte di Infermentum, fa parte. Ha creato insieme ad altri soci Infermentum, che nel caso non lo sa, cioè, spiegargli cos'è.
Spero che lo sappiano i nostri ascoltatori, che Infermentum è una grandissima, posso dirlo, grandissima azienda che fa panettoni, dolci e tutto quanto.
Grazie per la grandissima.
Beh, ok. Saranno X dipendenti, però ricordiamo, però, l'anno prossimo fanno il decennale, quindi ci inviteranno.
Cioè, esatto, siamo qua.
Siamo qua, faremo la puntata. No, una bellissima azienda veronese che dopo scopriremo anche che non credo spedisca più solo su Verona, anzi. E ripercorriamo in questa puntata intanto un po' anche di curiosità sulla vita di Elisa, perché,
esatto, sì.
Noi sì, bello Infermentum, ma vogliamo un po' cincischiare che è andata in Australia queste cose qua. E poi parleremo molto anche di Infermentum, di tutto il percorso di crescita, dei soci. Ho guardato anche i video su, fanno anche dei video su YouTube che sono più carini dei nostri, però, ma insomma vi rimanderemo il sito a tutto. Elisa, partiamo.
Yes.
Allora,
via.
Noi lo facciamo anche se non si deve fare. Elisa, classe 1982.
Vabbè, dai.
Allora, sposata, quindi calma,
fermi
sposata
tutti.
Fermi lì.
Da poco,
esatto.
Ecco, abbiamo anche la dimostrazione. E in Infermentum te ti occupi di?
Io seguo la parte commerciale, marketing.
Ok,
perfetto. E risorse umane.
Quindi ci mangia qua per via di video.
Quindi potrebbe assumerci.
Esatto.
Yes. Sì.
Allora
vedo
io
proprio sul pezzo, bravissimo.
Inizio così.
Ci può anche insegnare comunque.
Allora, Elisa, parliamo un po' del tuo background,
yes,
come si dice. Ci raccontavi nel fuori onda che scuola hai fatto? Partiamo dalla scuola superiore, i tuoi studi.
Allora, ho fatto il Fracassoro. Anzi, ero partita al Messedaglia. Dopo un primo anno dove volevo ammazzarmi perché avevo dei professori allucinanti, sono passata al Fracassoro e ho concluso la scuola superiore lì.
Ok,
perfetto.
E, sentivo l'intervista di Jack.
Ascolta, anche Jack Ballarini.
Si sono preparata.
Ma Jack lo conosci o?
No.
Ok.
Però mi piacerebbe conoscerlo dopo quello che ho sentito.
Ah, ci troviamo tutti a mangiare.
Esatto,
sì.
Ci troviamo. Facciamo la cena.
Panettoni.
Esatto.
E anch'io mi sentivo un po' una sfigata perché venivo da fuori Verona, esatto, tutti quelli foresti.
Sì, esatto, che venivano diciamo fuori originaria di Stallavena. Ok, Stallavena siamo
più foresta di Jack, possiamo
in
dire
Lessinia, lei. Sì, esatto, Jack stava già in Policella. Qui siamo proprio in mezzo ai monti.
Sì. Beh no, vedi, anche lì si pensava che fosse in mezzo ai monti, eravamo ancora in valle. Però dicevano, te che vedi la montagna.
È sentita questa cosa.
È come dire che noi siamo nella bassa, che Zevio sarebbe il limite, quindi fermi lì.
Ecco, e quindi sì, c'era questo rapporto anche con la città, insomma i primi rapporti con la città.
Drastico, però, difficile.
Sì.
Quindi finisce a Fracastoro.
Finisco a Fracastoro e poi vado... a Milano? No, comincio anche lì. Comincio a Verona.
Ok.
Università, comunicazione.
Perfetto.
Perché facevo danza e volevo continuare a fare danza.
Ah, danza proprio?
Sì, sì, sì.
Proprio passione per la danza, cioè.
Sì. Ballavo. Ok. Avevo il mio gruppo in una scuola qui a
stile di danza?
Hip hop.
Io pensavo una...
Mi aspettavo classica,
esatto, una cosa.
No, hip hop.
Mi aspettavo
E volevo continuare a fare danza dove la stavo facendo e allora mi ero iscritta a Verona.
Ok.
Poi però il corso non mi piaceva, allora sono andata al secondo anno a Milano e lì sono andata in Cattolica e lì ho fatto comunicazione e marketing.
Ok, laureata?
Laureata,
è magistrale,
sì.
Triennale?
Triennale, ok. Triennale. Sì, perché poi non sapevo come andare avanti, non mi piacevano i corsi che venivano proposti e allora avevo l'opportunità di andare in Australia perché mia sorella viveva all'epoca in Australia.
Ok, quindi okay. Il gancio c'era.
Quindi
per...
Quindi vai in Australia, finita l'università.
E quindi vado in Australia e sono stata là 9 mesi.
E però...
Sì, avevo il visto per un anno, il Working Holiday Visa.
Okay.
Quello che ti permette di, fino ai 31 anni, non so se sia ancora così, comunque ti permette di stare in diversi posti, tra quelli, diversi stati dove si può accedere a questo visto e lavorare e viaggiare, insomma, far girare l'economia locale.
Giusto.
E sono stata là e ho fatto diverse esperienze.
In quel frangente la danza l'hai abbandonata?
Sì, ma l'ho abbandonata quando sono andata a Milano. Ho provato a riprenderla adesso, ma mi sono trovata quando ho chiesto un corso per adulti. No, roba allucinante. Ho detto, fate corsi per adulti? Sì, vieni. Nella mia vecchia scuola. Sì, dai, vieni, ti ributtiamo dentro, tanto sei brava, ok? Vado, mi trovo in mezzo a 17 anni.
Ah.
Allora, mi faccio la coda più alta possibile per sembrare una di loro. Mi tiro giù la maglia.
Quindi, comunque ci hai riprovato.
Ci ho riprovato, ma mi hanno detto, sei la mamma di...
No!
Ok.
No!
Ok, no. Attacco anch'io le scarpette al chiodo e basta. È finita.
No!
Vabbè,
sì,
dai.
Sì. Quindi in questi 9 mesi in Australia hai sperimentato anche diversi lavori.
Sì, allora, per il primo periodo mi nascondevo nei camerini perché non parlavo inglese e quindi evitavo i contatti sociali.
Importante, te sei a livello di inglese quando sei approdata in Australia, base?
Base come quando si studia in Italia l'inglese.
Quindi
insomma,
base.
Sappiamo la grammatica, ma non sappiamo poi mettere insieme due frasi. Ecco.
E com'è stata?
No, e quindi appunto ogni volta che c'era un contatto sociale mi nascondevo, andavo nei camerini e stavo dentro chiusa lì finché vedevo che non c'era più nessuno, poi scappavo. No, allucinante, poi io sono timida su queste cose e quindi ho fatto un po' fatica. Allora mi sono iscritta a una scuola dove ho incontrato tanti altri ragazzi internazionali,
okay.
Perché comunque in Australia arrivano da un po' tutto il mondo. Io mi sentivo un po' su un'isola, isolata dall'Occidente, perché comunque lì sei vicino all'Oriente, no?
Mm-hmm.
E su questo grande isolotto però c'erano appunto un sacco di coreani, giapponesi, brasiliani,
c'era molto
italiani,
contaminato.
Francesi, sì, e quindi ti facevi comunità tra questi expat, diciamo. E poi ho lavorato in un periodo in aeroporto, in un negozio di abbigliamento, dove non entrava nessuno perché era un abbigliamento per uomini, quindi venivano solo se si erano dimenticati la cravatta.
Ah, ok.
Abbigliamento poi
eleganti,
okay, quindi venivano solo se si erano dimenticati la cravatta e la cintura, ovviamente, per il viaggio di lavoro.
Chi è che va a fare shopping in aeroporto?
No, infatti, quindi non ho potuto approfondire il mio inglese in quella fase. E poi sono entrata in Safilo.
Invece, in Safilo,
che è un'azienda di occhiali,
okay.
Produttore e distributore di occhiali, italiana, di Padova. E ho fatto un periodo lì perché c'era una sostituzione maternità e quindi sono entrata.
Te, per lavorare lì, hai fatto richiesta direttamente in Australia o ti sei messa in contatto con la sede italiana e poi...
No, ho trovato lì. Sì,
hai trovato a caso, proprio, cioè te mandavi curriculum in giro, cercavi... Sì. E ti hanno preso a fatalità in un'azienda italiana.
Yes. Ah,
penso a te. Me la sono cavata
italiana.
Con l'inglese.
Potevo stare a casa.
Eri l'unica italiana?
Sì. Sì. No, c'era il direttore.
No, comunque tutti i dipendenti erano australiani. Comunque.
Sì, sì, sì.
Ah, interessante.
Sono andata a lavorare in un'azienda italiana dall'altra parte del mondo.
Esatto, esatto.
Quindi lì hai il primo contatto con un settore... Che è il settore dell'ottico.
Esatto, l'occhialeria. Sì.
Ok.
Lì mi occupavo di marketing.
Te fino a lì di occhialeria.
Zero.
Zero,
no, no,
perfetto.
No. E poi anche lì, appunto, mi occupavo di marketing, vedevo un po' di striscio le collezioni, e seguivo qualche evento che si faceva dai clienti. Ogni tanto entravo a qualche VIP perché facevano product placement, cioè davano gli occhiali da indossare,
okay.
Per fare pubblicità. E mi dicevano, guarda che quella lì è super famosa. E tu ovviamente non li conoscevi, ma era tipo la Simona Ventura.
Ok, australiana.
Esatto, australiana. E tu dici, oh wow. E ti rendi conto quando sei fuori, non sei all'interno di una cultura, di un contesto,
esatto.
Come tutto diventa relativo. E lì sì, sono entrata nel mondo dell'occhialeria. E...
Mondo dell'occhialeria che ritrovi quando torni in Italia.
Che ritrovo quando torno in Italia, non immediatamente.
Ok.
E quando sono andata in Italia, prima ho lavorato in un'aziendina a Verona. Poi volevo qualcosa di un po' più grande, mi stava un po' stretto.
Quindi quando sei tornata in Italia, Safilo, l'hai proprio abbandonata là.
Avevo mandato una richiesta a Safilo Italia dicendo, okay, guarda, io lavoro per voi qui, sto per rientrare in Italia, non è che...
Avete...
No,
niente.
Non serviva.
Salutiamo Safilo.
Grazie, Safilo. Poi avevo fatto dei colloqui ed ero arrivata alla fase finale, dove scegliere tra Henkel,
okay.
Che è l'azienda che fa detersivi, Dixan, non so se si possono citare le marche. Ma...
Sì, sì, possiamo fare tutto.
Ok.
È libero.
C'era Henkel e Luxottica, invece settore occhialeria, leader del mercato, lusso, ho detto detersivi, occhiali, già. Occhiali, facile.
Bottone blu, bottone rosso,
occhiali,
già fatto.
Occhiali, esatto. Occhiali.
Quindi, sempre settore marketing. E...
Lì in realtà sono entrata nel commerciale.
Ok.
E seguivo il Triveneto, gli ottici del Triveneto, prima le catene, tipo Salmeraghi, Avanzi, c'erano quelli lì. E poi gli ottici del Triveneto.
Qui che anno siamo? 2010, 2012?
Siamo 2008.
Ah, 2008, ok. Quindi fai, quanti anni fai in Luxottica?
Faccio 2 anni.
Ok.
E dopo 2 anni, nonostante fossi in un bellissimo team, ho ancora dei rapporti col mio ex capo.
Ok.
Vedevo che era l'azienda grande da scalare, era... troppo difficile. Poi essendo proprio partita da
te comunque avevi il desiderio di
sentivo qualcosa che bruciava dentro, l'ambizione, okay.
Curiosità personale, e la sede dove lavoravi dov'era?
Allora, era già una sorta di smart working perché...
Ah, ok, sì, perché so che sono disperse nel mezzo...
Sì, hanno la sede produttiva è ad Agordo.
Agordo, sì. Infatti quando vado su a camminare ci passo sempre, è immensa.
Sì, lì c'è il distretto dell'occhialeria proprio. Sì.
Dopo ce n'è una a Trento, ce n'è a Rovereto.
Sì, hanno diverse sedi produttive e poi invece gli uffici e tutto l'headquarter a Milano. Quindi io giravo tra Milano e Agordo, però poi essendo che dovevo seguire gli ottici sul territorio, lavoravo anche da casa, insomma,
Giravo
la mia...
Sì.
Comunque fino lì come lavoro ti soddisfava, il team però c'era sempre qualcosina...
Però avevo voglia di vedere concretamente l'impatto delle mie azioni sul lavoro quotidiano e ovviamente all'interno di una grande azienda, poi quando parti dal basso ti dicono fai questo... Sei dentro il tuo piccolo perimetro e dovevo muovermi solo in quello spazietto lì. Ho detto, Maria Santa, per riuscire a fare qualcosa che ho voglia di fare devo passare chissà quanti step. E quindi mi sono licenziata perché c'era un ottico a Grezzana, che è il paese vicino dove sono nata, che vendeva due persone anziane che
veniva
l'attività.
L'aziendina, sì, diciamo, l'attività.
Il negozietto. E ho detto, senti, se ce la fanno certi miei clienti a gestire un negozio, posso farcela anch'io.
Perché te comunque il network dell'ottica ormai un po' lo conoscevi.
Sì, sempre da fuori, però da fornitore.
Certo.
Ma non da gestore di un'attività.
Sì, 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 sì.
E così mi sono licenziata, ho detto ai miei, mi licenzio da un contratto a tempo indeterminato da una multinazionale.
Esatto.
E ho detto, ah, ok.
Come l'hanno presa?
Ma devo dire bene, mi hanno dato fiducia, mi hanno visto bella carica,
okay,
e mi hanno supportata e ho rilevato questa attività, ho chiesto al vecchio proprietario di stare con me in affiancamento finché non prendevo il diploma di ottica, perché ovviamente serviva, certo, okay, serviva il diploma per poter lavorare.
Quindi ti rimetti a studiare?
Mi rimetto a studiare. E il lunedì, quando il negozio era chiuso, andavo a Bologna, stavo là tutto il giorno dove c'era la scuola di ottica.
Ok.
E studiavo lì tutto il giorno, poi studiavo nelle pause pranzo, la sera, certo, insomma, giornate anche di belle intense.
Quanto ci hai messo a prendere il diploma?
2 anni.
Ah, 2 anni, quindi proprio...
Sì.
Il diploma è... cosa sono 2 anni? È un master? Cioè proprio un... cioè sia...
Allora, cioè sia come scuola superiore...
Ah, okay,
fai 5 okay anni, oppure se sei già lavoratore, insomma,
c'è comunque
c'è la
modo
forma
di
sì,
ottenerlo.
Sì, sì.
Quindi 2 anni di studio e lavoro.
Non contenta, poi mi sono iscritta anche a optometria perché mi sembrava di non sapere abbastanza. Ho detto, insomma, in 2 anni.
Visto che qualche ora forse sì, libera esatto, c'era, bisognava andare a colmarla, bene.
E, fatto quello, sono partita con l'attività. E,
quindi questa attività parte nel 2000 e...
10.
Allora, nell'estate del 2010 mi sono licenziata.
Ok.
A settembre sono entrata in questo negozio. Nel 2011, gennaio, abbiamo fatto il passaggio di proprietà. E quindi sono partita ufficialmente,
esatto,
nel 2011.
Io vorrei far notare ai nostri ascoltatori che fin qua di pasticceria
non se ne parla, non si è neanche visto niente, niente.
È interessante niente, questa cosa, perché io mi sono già letto la storia. E adesso arriviamo a un punto fondamentale.
Però intanto, prima di magari partire con la pasticceria, io finirei la storia dell'ottica e dopo mettiamo una canzone.
Ah, certo,
facciamo dei passaggi.
L'ottica quindi resta aperta quanti anni?
Allora, dal 2011 fino al... quando ho venduto? 2016-17.
E lì, scusa, sensazioni, cioè, ti ritrovavi, era stata una scelta giusta, ti aveva ripagato anche a livello personale, aprire l'ottica, era una tua azienda,
funzionava,
spingevi?
Cioè...
Allora, per come sono, sì, mi piaceva proprio perché mi vedevo... per me il successo è far accadere le cose.
Okay.
Ok.
Questa è la mia definizione di successo, per cui lì potevo proprio... vedere quello che succedeva quando io intraprendevo qualsiasi tipo di azione, questa cosa mi piaceva.
Okay.
E poi mi piaceva poter dare da lavoro, assumere delle persone, tirare fuori il talento, perché anche questa sento come un po' una mia mission, far tirare fuori
far
il talento
persone.
Delle persone, far sì che si possano esprimere e tirare fuori il meglio di sé. E quindi quando ho assunto prima Sara, poi Manuel in negozio, questa cosa mi dava tanta soddisfazione. Poter
quindi
insegnare,
proprio...
crescere insieme, fare team.
Un'attività che proprio ti piaceva, insomma. Quindi...
Sì, sì. Quindi... Non tanto la parte di ottica,
sì,
perché
sì, sì,
essere verticale, un tecnico,
okay,
no. Proprio la parte imprenditoriale.
Ok, sì, sì.
Era
sì,
un tuo
sì,
prodotto, potevi sperimentare,
sì,
potevi, perché
sì,
era tuo comunque, potevi farlo crescere. Quindi
andava
quindi... tutto bene, però cosa è successo dopo? Cosa è successo dopo?
Non si sa.
Mettiamo una canzoncina.
Puntini.
Perché fino a qua, cioè, eri a posto, cioè avevi una tua attività, facevi crescere le persone, avevi dei dipendenti.
Ma,
e noi ci ascoltiamo questa canzoncina e poi inizia.
Inizia a aver fame. Open Space, sempre qui in diretta con Elisa. Di Infermentum, che adesso.
Sì, adesso diciamo di Infermentum.
Adesso possiamo dirlo ufficialmente.
Un po' a quanto pare.
Sì, esatto. Prima non c'era neanche nell'ombra.
No, infatti.
E abbiamo raccontato la sua vita, insomma.
Abbiamo ripercorso gli studi, i lavori, le passioni. Stiamo anche un po' iniziando a imparare quello che è il suo carattere.
Esatto.
E penso che alcune cose le ritroveremo molto in Infermentum.
Abbiamo fatto presente che fuori onda, solo a 28 anni, ha aperto una sua attività. Ha lavorato 3 anni sotto dipendenza.
Cioè, è tornato dall'Australia, 2 anni, pam!
Esatto, via. Però qui gli anni passano,
gli anni passano,
che la realtà della sua piccola
ottica
non, gli sta stretta, giustamente. Il negozio è piccolo così, però...
Quindi te dici, aprirò un'ottica più grande, magari in centro di qualche città. Esatto. Magari il progetto anche c'era, però cosa succede nel 2014?
Allora, beh, sì, tra il 13 e il 14, Francesco...
E
mio
qua.
Cugino.
Okay. Ok.
Inseriamo un altro.
Ciao Francesco.
Ciao.
Un altro personaggio di questa storia. Ingegnere.
Ok. Ingegnere,
ingegnere ambientale.
Mm. Ok.
Appassionato però di cucina e lievitati.
Ok.
La sera per rilassarsi si metteva a impastare. Ma sempre fin da piccolo facevo le torte, mi ricordo che per i miei compleanni elementari mi faceva sempre la torta, okay. Il mio cuginetto di 6 anni più vecchio.
Ok,
siamo
6 anni più vecchio.
Ecco, e lì ha iniziato a fare i primi panettoni nel suo forno di casa, in cucina, e a Natale li regalava a noi parenti, si mangiava insieme a Natale o a qualche amico.
Mm.
E di anno in anno gli amici e anche noi diciamo, è pazzesco, è un prodotto buonissimo. Iniziavano ad esserci le prime richieste di qualche amico che diceva, me ne fai uno anche per me, che lo regalo a qualcuno. E allora una sera ha coinvolto me, Luca e Daniele.
Ok.
E ha detto, ragazzi, dobbiamo fare qualcosa insieme. Voglio che facciamo qualcosa insieme. E da lì abbiamo iniziato a ragionare su...
Quando lui
sul
te l'ha
fare
proposto.
I panettoni.
Esatto.
Sì, esatto.
Quando
si
lui te l'ha proposto, cioè la tua reazione è stata...
Figata.
Eccola lì. Immaginavo.
Figata. Sì, io quando c'ho qualche input creativo e qualcosa che mi entusiasma, mi butto
non
a
ha dovuto...
bomba senza neanche pensare alle conseguenze.
Non ha dovuto convincere nessuno, Francesco.
No. Subito hanno detto sì, che figata, facciamolo, partiamo. E con questa incoscienza, proprio non da Bocconiani, esci e cominci, ok dai, mettiamoci giù, facciamo un business plan,
proprio...
un foglio Excel, pensiamo un po'. No, via, partiamo. E abbiamo detto, ok, allora, tu sai fare i panettoni, nel tuo forno di casa massimo 15 se ne possono fare, ok, complicato.
Dopo si brucia. Massimo 15 alla volta o 15?
Sì, perché un'ora di cottura ciascuno, quindi...
Ok.
Capisci che insomma
sì, certo.
O ti prendi la giornata. Ma tutti lavoravamo. Appunto io avevo il negozio,
ecco.
I miei soci sono ingegneri e lavoravano nel... Francesco aveva un'azienda di famiglia.
Ok.
E gli altri due lavoravano negli
nelle
studi
rispettive aziende. Okay.
E quindi bisognava incastrare questa idea nei ritagli di tempo.
Giusto.
Quindi abbiamo chiesto a un nostro amico, un amico di Francesco, che aveva un forno industriale, un panificio, se potevamo andare a cuocere nei loro forni. E allora abbiamo comprato un'impastatrice un po' più grande insieme.
Okay.
Ci siamo messi nel garage di Francesco a fare questo impasto un po' più grande. Abbiamo detto, dai, diamoci un obiettivo di fare 200 pezzi, al massimo... Insomma, li
regaliamo.
Li regaliamo,
esatto.
li distribuiamo.
Questa cosa qua era ancora tutto abusivo.
Certo.
Certo.
Ci sono di quegli aneddoti da raccontare.
È giusto così.
Mamma
tipo
mia.
L'impastatrice andava solo con la presa trifase. Non
sì,
so,
quella
sì.
Industriale.
Esatto. Che ovviamente nelle case normali non
c'è.
Ce l'aveva abusiva il vicino di casa.
Pazzesco.
Quindi
cioè, aveva la presa abusiva.
Sì, e quindi
prolunga. E diceva
un
abusivismo.
Nei giardini. Dicevamo attacca! Lo attaccava alla spina e partivamo con la nostra.
Cioè, come non può partire bene un'azienda se non parte così?
Esatto. Sì, sì. E questo è uno degli aneddoti. Poi ci serviva la cella di lievitazione, ovviamente eravamo squattrinati. E quindi gli ingegneri, e questa è stata la fortuna.
Servono qualcosa? L'ingegnere no.
Hanno creato una cella di lievitazione col polistirolo, con la lampadina dentro che creava appunto quei 36 gradi per favorire la lievitazione. E così ingegnandoci siamo partiti. Abbiamo detto, ok, dai, diamoci l'obiettivo di fare 200 pezzi. Aspetta, perché abbiamo detto, ok, però se vogliamo, io avevo l'ottica, abbiamo detto, facciamo un evento in cui lancio una collezione e facciamo assaggiare il panettone in fermento. Sì.
Ma guarda te.
Ok, ma come ci presentiamo?
Perché lì non c'era ancora il nome.
No, esatto.
No, allora brainstorming a birrette per essere creativi.
Certo.
E trovare fuori, trovare il nome. E allora lì spara fuoco, passione, caldo. Ma lievito, come si dice lievito in latino? Fermentum.
Ok.
Ok, ci piace. Beh, però siamo anche dinamici, giovani, con voglia di fare. In fermento. In fermentum.
E quindi
e
è nato così.
In fermentum. Dal nome abbiamo detto, ok, però come ci presentiamo? Ci sarà un packaging, qualcosa? Allora, avevamo...
E che questo è originale, quindi devi raccontarlo.
Esatto, infatti, perché c'è...
Andavamo a fare shopping, io e la moglie di Francesco, in un negozio di abbigliamento a San Martino, che aveva come shopper un sacchetto come questo, più okay. grande, con le manici, insomma, okay. dove ti metti
c'erano le Leo Bag una volta, che erano simili...
Sì, okay. sì, però questo era proprio il sacchetto della
che ti
farina,
davano?
Esatto, cioè come questo,
sì, sì,
più
sì.
grande, e appunto con le, come si chiama?
Sulle spalline, maniglie,
sì. E lei ti metteva dentro i vestiti e uscivi con, c'era, ti stampava il logo del suo negozio, anche lei è un negozietto un po' artigianale.
Ok.
E detto, beh, questo sacchetto deve diventare il nostro packaging, è originale, ci piace dal senso di artigiano, di genuino,
sì,
di
sì.
autentico. Mm. Ok, come lo facciamo? Allora avevamo dei contatti, mia sorella, di un'agenzia a Treviso. Ha detto, ok, fissiamo l'appuntamento con questi, arriviamo da loro. Allora, appunto, non eravamo abituati a fare degli appuntamenti. Noi appunto andiamo, facciamo. Ci siamo trovati in un tavolone con il proprietario dell'agenzia, la copy, la grafica, il responsabile SEO, il responsabile del e-commerce. Ok.
Voi abusivi.
Voi mi aspettavate.
Noi così che avevamo detto, noi ci serviva solo un logo o un packaging. Allora ci dicono, bene ragazzi, allora cosa volete fare? Ma vogliamo vendere panettoni, fare panettoni. Ok, avete già un'idea poi di come posizionarli, a chi venderli? No. Vogliamo fare panettoni, punto. Ok, dove pensate di venderli o quanti?
Noi
non lo sappiamo.
Mi immagino lei dice, mi fai sto sacchetto così vado a casa. Io voglio fare panettone.
È stato bello perché ho detto, ok, allora sì, noi vi aiutiamo a sviluppare l'idea, però dovete iniziare a creare anche un po' la vostra visione, cioè cosa effettivamente mm-hmm. volete fare, perché appunto dove ti posizioni, che immagine vuoi dare, chi sarà il tuo target, sono tutte quelle idee, e da lì ci hanno aiutato a iniziare a sviluppare mm-hmm. un po' una mentalità.
Quindi vi hanno seguito in questa parte qua?
Sì, sì, tantissimo.
Ah, okay.
Sì, sì, sono stati con noi il 2-3 anni iniziali e ci hanno sviluppato tutta la parte di comunicazione dal sacchetto, dal logo, al sito.
Vi hanno seguito proprio 360
sì, sì,
gradi
sì,
su
sì,
tutto
sì.
quell'aspetto lì. Ok,
sì,
interessante. Sì. Quindi questa azienda è trovata grazie comunque a una conoscenza e non avete testate altre?
No, ci siamo trovati bene quando senti che c'è feeling di pancia.
Cioè siete stati velocissimi comunque.
Sì, sì, velocissimi. No, ci serviva, dovevamo fare questo evento, cioè, già deciso.
Esatto. L'evento arriva quanto dopo la riunione a birrette? A grandi
non
linee?
Non sono preparata sulle date. Beh, credo...
Cioè, secondo te un anno o...
Sì, neanche.
Siamo sotto...
Neanche? Sì,
ok.
Sì.
Quindi riuscite ad organizzare
sì.
questo evento?
Poco,
riuscite ad organizzare questo evento?
Facciamo questo evento nel mio negozio, e lì piace tantissimo. Il giorno dopo ne facciamo un altro, quei mercatini di Natale,
okay.
in una villa. Lì facciamo assaggiare il prodotto e arriva un signore a assaggiarlo, un signore tutto...
agghinghiato
posto, con un bel cappottone lungo un po' serio
impostato
così. Assaggia il prodotto e ho detto oddio questo è della finanza.
No, è vero perché
erano terrorizzati e invece era un imprenditore del caffè Giamaica,
okay.
un caffè molto rinomato di qualità che tu ragazzi devo presentarvi a dei negozi e lui
cioè così
ci ha aperto, il prodotto è stupendo, devo farlo assaggiare, vi do io i contatti, mandatelo a... E ci ha dato i primi contatti.
A questo punto state ancora tutti lavorando?
A questo punto panico, perché non avevo detto, sì, noi abbiamo solo un garage, non abbiamo niente di strutturato, per cui aiuto. Mm-hmm. E infatti quel Natale quei 200 pezzi sono diventati 500, perché avevamo già, dopo quegli eventi, richieste. Iniziavamo a usare i social, per cui pubblicare le cose mm-hmm. che stavamo facendo. La gente che si domandava, ma... chi sono quei ragazzi di Sallavena che fanno i panettoni? E attraverso conoscenze ci chiamavano a chiederci dove si poteva comprare il prodotto, ma appunto eravamo assolutamente destrutturati.
Cioè, quindi avete subito avuto una richiesta molto più alta rispetto a quelle che erano le vostre possibilità.
Sì. E quindi... Già superato il budget quel primo anno. Quei 200 sono diventati 511.
Ecco, come hanno fatto a diventare 5? Cioè, qualcuno
abbiamo chiesto al nostro amico se ci poteva, appunto,
sto forno
finito, appunto, se ci poteva dare il forno altri weekend per poter andare a fare altre produzioni.
Quindi in questo periodo della vostra vita voi state lavorando, ma nel weekend, in qualsiasi ora libera, state investendo su questo progetto.
Sì, sì, assolutamente. Io avevo mio figlio appena
com'è
nato.
Stata lì a livello personale, nel senso, perché hype pazzesco, perché te con queste cose mi sembra che di capire che ti gasi.
Sì.
Però, cioè, è un altro lavoro,
poi la giornata
è
fatta di 24 ore, appunto. Io avevo mio figlio piccolo, no, era il primo anno di asilo, insomma 2 anni. Quindi mi svegliavo alle 5 della mattina per andare a impacchettare i panettoni.
Questo vuoi sentire la giornata,
esatto.
Erano stati cotti e appunto si cuocevano la sera, che appunto andavano a cuocerli quando avevano finito la giornata,
okay,
e a fare gli impasti e le cotture. Devono rimanere tutta la notte a raffreddare, appesi a testa in giù. La mattina alle 4:30, 5, io e Daniele, che non eravamo in produzione, Francesco e Luca erano in produzione, andavamo a confezionare fino alle 6:30, 7, tornavo a casa, vestivo mio figlio, lo portavo all'asilo, andavo in negozio, stavo in negozio, in pausa pranzo si finiva di confezionare col secondo packaging. E poi la sera o nelle pause pranzo si andavano a distribuire in giro a chi aveva fatto l'ordine o ai primi negozi.
Cioè, ritmi serratissimi.
Sì, 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 sì.
E da lì siete partiti con proprio un'azienda, diciamo.
Da lì, appunto, fatto quel primo Natale un po' così, diciamo come indagine di mercato, si chiama così.
Che è stato come primo Natale, però abbastanza
esatto,
tosto.
Intenso. E l'anno dopo abbiamo detto, ok, è il caso di...
metterci in regola.
Crediamoci e mettiamo in piedi il nostro
esatto,
laboratorio.
Esatto, scusa, passata la campagna natalizia, la prima campagna natalizia, e la primavera com'è stata? Nel senso, mettiamoci giù perché per il prossimo Natale bisogna essere pronti.
Sì, sì.
E vi siete messi
Sì, ci siamo messi subito a sistemare dei locali che aveva mio papà.
Ok.
Un locale di 70 metri quadri, e lì proprio a pitturarcelo, sistemarcelo, sì, fare sì, i lavori sì, che si riuscivano a fare. Poi ovviamente abbiamo dovuto chiedere un po' di aiuto.
Certo.
E abbiamo costruito il nostro laboratorio. Lì abbiamo fatto la Pasqua in un qualche modo.
Ah, ok.
Quindi siamo già partiti lì con la Pasqua e poi il Natale dopo siamo partiti, diciamo, più ufficialmente.
Ufficialmente.
Ale, prima di mettere la canzone io ero curioso su un aspetto. Francesco, in tutto questo periodo, diciamo, ha dovuto approfondire le sue conoscenze culinarie?
Perché
cioè,
era lui praticamente...
Si è iscritto a dei corsi?
Lui era il sapere.
Okay. Si è iscritto a dei corsi? Cioè, gli è venuta un po' di ansia quando ha detto, ok... finché li faccio per i miei amici è un discorso, se inizio a farne 500, bello il feedback che ho dai clienti, dai futuri clienti, però cioè, sono un altro paio di maniche,
sì,
penso.
Sì, sì. Ma cambia tutto, a parte che una persona come noi, insomma, a cui piace approfondire e andare proprio a capire le cose, anche perché... tanti del nostro settore, anzi quasi tutti, vengono da generazioni di pasticceri, okay, quindi gli è stata tramandata un'arte e sanno che si fa così, ma neanche senza sapere perché si fa così.
Okay.
Lo fanno e basta. Noi dovendo partire da zero,
quindi avete un approccio un po' più razionale rispetto a loro. Cioè
sì,
un po'
andare
più...
a capire, ma infatti adesso si fa la cultura dei batteri per vedere i nostri lieviti, da cosa sono composti.
Okay.
In laboratorio prendiamo dati su qualsiasi fase di lavorazione, proprio per capire come il prodotto riesce e se c'è un intoppo riuscire attraverso i dati a capire cosa è successo, quindi la temperatura esterna rilevata, la temperatura all'interno, l'umidità, il pH, qualsiasi dato che si può rilevare viene...
Cioè, e tutte queste implementazioni vengono dalla curiosità singola anche vostra? Cioè curiosità
sì,
e voglia di sperimentare, continuare a crescere tutto,
sì,
che dopo toccheremo
sì,
anche
sì,
questi temi che... Ale, canzoncina e poi vado, approfondiamo con la campagna
sì, esatto,
successiva.
Open Space con Infermentum.
Qui mi sembrava di essere tornato a un matrimonio.
Esatto, esatto, perché questa la mettiamo sempre quando c'è.
Sì,
sì, questo è un pezzo forte,
questo,
vero?
Sì.
Certo. Anni 80, 90, andiamo. Non pubblicizziamo.
Questa è il lancio della giarrettiera di solito. È vero, metto questa.
Ben ritrovati.
Stiamo parlando di Panettoni, l'azienda in fermento che comincia a crescere, comincia a nascere ufficialmente. Con questi panettoni che stanno cominciando a girare anche tra le varie attività.
Esatto, sì. Abbandoniamo un po' l'illegalità, mettiamo a posto dei locali,
un po' a posto la CCCP.
Esatto.
sì. Fondamentale.
RSPPP, tutte quelle cose lì. E allora qua facciamo un breve salto, insomma, la campagna successiva penso vada bene.
Bene.
E intanto
sì.
Siete a un panettone classico normale o avete già sperimentato qualcos'altro? Perché ovviamente, come ci raccontavi fuori onda, c'era tutto da imparare, quindi ma da sperimentare così. Quindi siete partiti ovviamente penso con un panettone classico normale, però dopo avete già preso qualche altra ricetta, avete trasformato, fatto nuovi prodotti.
Cioè il brevetto qua quando è che
arriva? Esatto.
Allora siamo partiti col panettone tradizionale perché era quello classico e con cui Franci si sentiva a suo agio, ma anche l'unico che aveva sempre fatto. E poi abbiamo iniziato a sperimentare. Il secondo prodotto che abbiamo fatto era il panettone al cioccolato.
Okay.
All'inizio aveva delle gocce di cioccolato. Anche lì non tenevamo conto dei costi, per cui metti, non ci piace troppo poco cioccolato, aggiungi cioccolato, via.
Sì, esatto. Perché dopo c'è tutto un...
Volevamo fare la glassa e non avevamo i macchinari per fare la glassa, quindi lo pocciavamo proprio nella ciotolona.
Mamma mia, mi piace tantissimo.
E finché non finiva di sgocciolare, poi appunto lasciavamo lì ad asciugare con tutte queste colate di cioccolato. Poi abbiamo visto che la glassa era troppo costosa, dispendiosa e difficile da gestire. Allora abbiamo tolto la glassa, è diventato ai tre cioccolati con cioccolato bianco al latte
uno dei miei preferiti.
E poi credo l'anno successivo è nato il fichi mele noci, altro nostro prodotto iconico.
Anche quello se la cava.
Yes. E da lì poi sperimentando sono arrivati altri gusti.
Gli ingredienti dove andavate a recuperarli? Tipo i canditi dove li avete recuperati? Li avete fatti voi?
No, c'era anche quell'idea lì, poi mi detto, no, aspetta, massa roba. E allora no, li prendiamo da Agrimontana. Per ad esempio il cioccolato che era Varrona all'epoca, ancora Varrona, è venuta la rappresentante che ce l'aveva mandata, eravamo andati al SIGE perché è una fiera importante che c'è a Rimini a gennaio. Lì siamo andati in questo stand che è appunto un brand molto, molto conosciuto e importante di alta qualità. E Francesco e Luca hanno detto: salve, noi siamo dei ragazzi, vogliamo fare un'azienda di panettoni. E mentre tutti gli altri dicevano: sì, dai, lasciateci qua dei contatti, poi ci faremo sentire. La Michela, visto che c'era qualcosa.
Scusa, la Michela chi
che
è?
Era questa rappresentante di Varrona. E ha detto: dai, vengo a trovarvi. Allora, quando è venuta, stavamo facendo i lavori nel nostro nuovo.
Ok.
E fa: ok, ma non avete un vero e proprio laboratorio? Eravamo proprio lì che davamo il colore.
È un po' come quando lei è arrivata questa sera, ma non è un vero e proprio studio.
No, esatto.
È bellissimo. E aveva fatto il primo ordine sul cofano della macchina. Ci ha dato i primi, non mi ricordo quanti chili di cioccolato. E ha detto: ragazzi, pagate, che così poi sappiamo che siete un cliente affidabile.
Okay.
E da lì ci ha dato però fiducia. Perché? E la fiducia è una cosa...
Dopo ci torniamo, perché sui valori di Infermentum, insomma, dopo dobbiamo un po' approfondirli. E quindi avete anche dovuto costruire una rete di fornitori?
Tutto, sì. Proprio all'inizio, appunto, comprava Francesco i prodotti per sé, per questi panettoni da fare in casa. Però poi quando dici: ok, prima mi serviva un chilo di canditi, adesso ti servono 200 chili, devi iniziare a conoscere. E devo dire che appunto tutte le persone con cui abbiamo iniziato a collaborare all'inizio sono quelle con cui stiamo collaborando oggi. Hanno proprio deciso di darci fiducia, sono persone autentiche come noi. E quindi abbiamo costruito... Ed è stata proprio la nostra fortuna comunque a trovare dei partner che ci hanno insegnato a crescere e ci hanno aiutato a crescere.
E hanno sposato anche i valori in cui credete voi, che dopo li approfondiamo un attimo. Elisa, quando è che c'è stato il change e lo scatto dove avete abbandonato la vostra vita lavorativa e vi siete immersi completamente?
Francesco subito praticamente.
Ok.
Perché appunto c'erano questi ordini che iniziavano ad arrivare e tante cose da fare. Banalmente dopo quella Pasqua che abbiamo detto ok, Natale dobbiamo partire, c'era comunque tutto ancora da costruire, sì, ordinare sì, materiali, macchinari, contattare, cercare fornitori, per cui insomma per lui ha detto ok, io ci credo, lascio l'azienda e vado. Io ovviamente avevo un negozio, non è che potevo dire ok, anch'io vado.
Ciao. Anche perché
sì, insomma avevo delle responsabilità e Luca si è preso un part time,
okay.
È iniziato così. Anche Daniele, e poi dopo un paio d'anni abbiamo mollato tutto.
Tu hai venuto alla tua attività?
Io ho venuto all'attività ragazzi e gli altri.
Il primo dipendente in Fermentum?
Primo dipendente è stata la Angie, una ragazza giovanissima che stava facendo una scuola di pasticceria e veniva ad aiutarci, insomma, ha fatto prima uno stage, oppure veniva ad aiutarci proprio quando poteva, lì del posto.
Ah, ok.
E anche lei si faceva le sue 100 ore, così, ma ha buttato anche lei il cuore oltre l'ostacolo.
Ok,
e siamo partiti. E il bello, sì, è stato proprio che il nostro entusiasmo è stato contagioso, quindi le persone non arrivavano chiedendoci, ok, quanto mi dai, quanto devo lavorare, proprio dicevano, voglio farlo con voi.
Esatto.
E quindi
partiamo da bello, sì. Parlando di valori, partiamo da questo appeal che ha in Fermentum, perché si respira un po' sta cosa qua, cioè entusiasmo, freschezza, grinta, c'è voglia di fare, fiducia. Quando è che questi valori penso che vengano accomunati anche in tutti voi che siete partiti da Fermentum, perché sennò sarebbe difficile trasmetterli, credo. Ma quando è che c'è questo scatto? Cioè, quando è che questi valori entrano in Fermentum, vengono trasmessi? Perché penso sia la cosa più difficile. Cioè, il panettone, ok, c'è quello più buono, quello più meno buono, però gli ingredienti, ok. Però questi valori come fai a trasmetterli ai nuovi assunti? Come fai a portarli
in azienda?
Perché
comunque adesso è azienda, però... Ovviamente è bello creare un'azienda familiare che proprio si respira aria di famiglia e non un'azienda con il suo fatturato e tutte le sue regole.
Perché tutti ne parlano un po' di queste cose che per alcune aziende più grosse magari vanno di moda, però in voi si respira sta cosa qua.
Autenticità, punto. Cioè sei così e trasmetti quello che sei. E per noi in Fermentum è stato non tanto pensiamo... a fare un'azienda che fa panettoni, che deve fatturare tot, deve farci svoltare, perché se guardiamo, cioè, guadagniamo molto di più prima con l'ottica, però proprio fare un'esperienza che ci faccia star bene e faccia star bene le persone che ci circondano, dalle persone che collaborano con noi all'interno dell'azienda ai fornitori, scegliere le persone con cui lavorare, scegliere i rivenditori con cui lavorare, dove si può veramente creare qualcosa che vada oltre il business, cioè facciamo qualcosa che ci faccia star bene e creiamo un mondo migliore se possiamo. Per cui
esatto,
il panettone, poi il dolce diventa un mezzo per creare momenti di felicità condivisa. E questo è, e quindi quando lavori per questo, questo è il tuo perché. Avvicini le persone che vogliono vivere quella roba lì.
È facile ricordarsene quasi ogni giorno di questa cosa qua e portare avanti questi valori o no?
Adesso siete allora, i 20 dipendenti.
Perché adesso, esatto, noi adesso abbiamo fatto un bel salto, perché ovviamente non possiamo ripercorrere tutti gli anni. Però, esatto, in Fermentum poi cresce e ovviamente verranno assunti nuovi dipendenti. Penso che anche gli spazi si ingrandiscano, perché ormai sì. Quanti panettoni sfornate adesso?
Allora, questo Natale stiamo arrivando a fare e a vendere 101.000 pezzi.
101.000?
Yes.
I 500
esatto, sono un ricordo.
Bene, però, quindi le dimensioni sì. Adesso sono queste.
Siamo strettini, tutti belli vicini. c'è stress in certi periodi, però appunto esatto, quando condividi i successi, quando ti senti all'interno della squadra, e quindi anche quando è faticoso, senti che hai alle spalle qualcuno che ti supporta, è più facile.
No, sono interessanti queste cose qua, perché a volte ti viene a parlare, sì, è un'azienda, si fattura, però qua se conti, se fai caso di fatturato e di soldi non abbiamo parlato.
No, infatti.
Perché si respira, anche la frase che hai detto prima non è banale, te l'hai detta in velocità, però prima guadagnavo di più con l'ottica. Non è un salto, perché comunque uno ha sempre una famiglia e lì sono scelte di vita che non è che... detto che ti vada bene.
Aveva già un figlio, quindi cioè, nel senso si fanno dei salti non poco importanti. Insomma.
Sì, siete state premiati, ma penso che la determinazione in ognuno di voi, cioè anche negli altri, sia stata
una cosa fondamentale,
importante. Quindi adesso quanti dipendenti sotto stagione, dicevamo, facciamo le stagionalità?
Adesso siamo in 47 e in campagna di Natale. Insomma, lievitano il reparto produttivo, esatto. Lievita la logistica, apriamo il nostro negozio tutti i giorni, quindi ci sono tanti ragazzi che lavorano anche in negozio. Fuori dalla ricorrenza siamo 18-20 persone.
Mm-hmm. Ok, che la produzione anche adesso spazia, ovviamente, ci sono anche i biscotti.
Biscotti, la torta di rose,
la torta
che
di rose,
è un prodotto con cui lavoriamo tutto l'anno e non ne facciamo mai abbastanza. A gennaio ci saranno delle novità. E poi durante l'anno facciamo i bauletti, i biscotti.
Ah, vero, li ho visti
box.
Sul sito i bauletti.
Sì, sì, sì. Un lievitato più piccolo per colazioni, merende, sempre genuine perché non mettiamo conservanti, aromi chimici, materie prime di qualità, per avere un prodotto buono, autentico e digeribile.
Giusto. Ale, facciamo canzoncina, che poi parliamo anche di sostenibilità.
Ok.
Abbiamo anche sostenibilità.
L'ho detto così, ma no.
E creare un po' di terrore sui nostri
vista.
Eccoli.
Io l'ho sempre detto che il fuori onda è la parte più bella.
Sì, perché giuro. Ovviamente Elisa qui
ci intervista, Elisa.
Ci intervista, la mano cambia, insomma. Esatto, il coltello gira praticamente.
Poi la pubblico io e...
Sì, allora, insomma, ci ha chiesto noi della nostra radio, della nostra...
Attività, buttala lì così, attività.
È vero, attività.
Hobby, passione, quello che è. Allora, dove eravamo rimessi? C'è una parola che ho sganciato lì proprio per mettere in
difficoltà. Yeah.
No, solo per... No, perché comunque sono andato a informarmi Alessandro sul sito, che è molto diviso ben. Ti viene un po' di fame ovviamente se vai sul sito di Fermentum, sì. Però anche seguendoli sui social non è che ti aiutano tanto, perché sei lì a lavoro, no? E vedi queste macchine che impastano. No, non è facile. E c'era anche una parte di sostenibilità, perché sì, può essere anche una moda, però invece è un fattore molto serio. E voi vi state interessando perché state monitorando...
Stiamo calcolando con Ecoloop, sempre una realtà locale, la nostra impronta, la footprint, la carbon footprint, okay. Quindi l'impatto che ha il nostro processo produttivo e l'azienda in generale sull'ambiente. Quindi adesso stiamo raccogliendo dati per poi fare questa analisi e appunto vedere l'impatto, e una volta che abbiamo consapevolezza di quello che creiamo, possiamo capire quali possono essere i modi per ridurlo, e anche per insomma, per lasciare il nostro contributo al mondo.
Assolutamente. Elisa, dicevi parlare di team. Descrivici un po' il team di Infermentum adesso. Chi sono le forze in carica qua? Che...
Il team è bellissimo. Beh, intanto siamo quasi tutte donne. Sì. Ci sono i miei due soci, qualche uomo in logistica, qualcuno che gira ogni tanto in laboratorio, ma sono veramente una minoranza.
Sottolineiamo, salutiamo a piccola controparte.
No, perché anche questo, insomma, spazio anche alla componente femminile.
È in controtendenza, diciamo.
Per noi è importante, ma anche qui non è stata una scelta voluta, ma sono le persone proprio che si sono avvicinate nel momento in cui c'era la necessità. Tutte persone giovani, che appunto hanno sposato il progetto e l'entusiasmo di anche loro avere un impatto in quello che fanno e credere con noi in questo progetto, per cui veramente ci sentiamo tutti con questa grande azienda, tutti la vivono come se fosse la loro.
La loro. Te la respiri, dai dipendenti, respiri questa cosa qua, cioè riescono a trasmettertela loro, riescono a farti ritornare indietro tutti questi fattori che voi in primis provate ad imprimere su di loro, ma vi ritorna qualcosa da parte loro anche a livello umano?
Sì, assolutamente. Beh, quando vedi che insomma nessuno è lì che è concentrato su quante ore sta facendo o o anche semplicemente una parte economica, anche se è importante, noi ci teniamo a valorizzare le persone, mm-hmm. Perché appunto è comunque un riconoscimento di tutto quello che stanno facendo per noi. Però veramente quando parti con una startup è tutto in divenire, quindi stai costruendo qualcosa e a volte ci fanno delle domande che dici ok, non lo so, vediamo come si sviluppa questa cosa, mm-hmm. Per cui lì serve proprio una dose di fividuccia e di aver voglia di condividere, esatto, qualcosa insieme per crederci e sapere che stiamo costruendo qualcosa di più grande.
Anche perché le risorse umane, le curità, che è un arduo compito, è molto delicato all'interno di un'azienda curare le risorse umane, perché hai rapporto diretto con i dipendenti, quindi esatto, immagino le richieste eccetera, che dici sì, stiamo crescendo,
sì. E poi riceviamo tantissimi curriculum di gente che vuole, sì, venire a lavorare da noi. Sì.
Curriculum li leggi te?
No, c'è Giulia che si occupa di questa parte.
Comunque ricevete tanti curriculum, sì, e tante richieste, sì. Ale, potremmo provare a mandarci vediamo cosa
di ciao, sì,
abbiamo fatto un'ora di colloquio, ma guarda, sì, per me non
esatto.
E a livello di progetti futuri,
a livello di
che
progetti
state
futuri,
stretti lì?
Allora, siamo stretti, infatti stiamo finendo i lavori di ampliamento, okay, proprio sulla struttura, perché da quel primo laboratorio di 70 metri quadri, dopo qualche anno, un anno, due, ci siamo già spostati nello stabile a fianco, dove c'era un'azienda che stava chiudendo, okay, e prima siamo entrati in affitto su un piano, mm-hmm, poi abbiamo comprato tutto lo stabile, quindi abbiamo spostato lì l'azienda su 300 metri quadri per piano, su tre piani, e quest'anno abbiamo attaccato un altro pezzetto per iniziare ad ampliarci, perché eravamo, okay, veramente troppo troppo stretti. E questo ci ha permesso di ampliare la produzione,
okay,
cioè produrre di più, e sì, perché appunto avendo un prodotto che è senza conservanti non puoi neanche iniziare ad agosto a produrre,
esatto,
quindi devi lavorare su pochi mesi e andare a bomba, sì. E quest'anno, sì, stiamo crescendo in Italia, abbiamo più di 200,
esatto,
negozi,
parliamo,
che vendono il nostro prodotto. E da quest'anno abbiamo iniziato ad avere anche una strategia ben, insomma, sì, fatta sull'estero.
Quindi aprite il canale estero?
È già aperto.
È già? Ah.
Sì, sì, vendiamo in Europa, siamo in Francia, Svizzera, Spagna, Belgio, Regno Unito, Londra, Austria.
Cioè, hai capito, stallavena qua.
Esatto,
esportiamo stallavena.
Poi abbiamo una bandierina a New York. In California, San Francisco. E quest'anno abbiamo messo una bandierina a Hong Kong e una a Taiwan.
Cioè io qua farò partire gli applausi, scusi, perché così lei in silenzio e facile tan 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 tan. Qui vi siete affidati a qualcuno che vi ha aiutato a aprire questi canali, o sei andata a te commerciale, hai sfondato le
con
porte,
con i sacchettini in mano,
va via.
Ma allora qua c'è un po' il potere dei social e di Google, che appunto sia in Italia che sull'estero ci ha fatto crescere in maniera spontanea, nel senso che le persone ci cercavano e appunto ci contattavano dicendo vi ho visti sui social o cercavo un panettone, sono capitato sul vostro sito, mi è piaciuto, iniziamo a collaborare, mm-hmm, oppure un mio cliente mi ha parlato di voi che devo assolutamente avere i vostri prodotti,
oh mia,
e quindi c'è stato questo passaparola che appunto ci ha travolto senza dover neanche,
esatto, lì,
fare delle
cerca,
azioni dirette per e così, esatto, anche all'estero i primi negozi sono capitati.
Quindi
così.
Quindi non c'è stata una super pianificazione a livello di campagna social, oltre che sì, le solite cose, magari sito e tutto, però sui social penso che voi adesso siate seguiti da un social media manager.
Sì, abbiamo appunto Silvia, una persona,
Silvia,
interna,
okay,
sì,
con la quale ho preso i contatti io.
Esatto,
e,
sì.
Però è stata più la domanda da fuori che la spinta da dentro.
Sì, sì, per quello che dico, cioè, è esploso in mano, perché da quel primo evento fatto nel mio negozio, dove hanno iniziato a chiederci i contatti, poi cominci a mettere in qualche primo negozio, da
sì,
lì,
sì, sì.
Lì vedi. Avevamo, ma ogni Natale abbiamo la coda fuori dal negozio per venire a prendersi il prodotto.
A proposito,
perché poi
di
c'era,
negozio, sì.
C'era questo tema di scarsità e quindi facevi 3.000 pezzi, ma ne avresti venduti 7.000, quindi arrivavano le persone a scannarsi perché c'era un unico panettone sulla mensola avanzata,
no!
E c'era la coda di 50 persone fuori e tu dicevi oddio, adesso, no, chi lo vendo questo? E c'era, sì sì, veramente i primi periodi era così.
Quindi voi è 10 anni che avete più domanda, che c'è la domanda sovrasta la...
Sì, sì.
Là, non mi ricordo, l'offerta?
Sì, sì.
Pensate. E a proposito di negozio, voi adesso avete anche un negozio attaccato, penso, alla
sì,
fabbrica.
Sì,
diciamo.
Lì, sì.
Diciamo anche a chi non sa dov'è questo posto, quindi indirizzo e tutto quanto. Orari di apertura e chiusura. Cioè.
Siamo a Stallavena, vi consiglio di mettere Google Maps perché siamo un po' imboscati, uno si immagina di trovarsi in negozio in centro paese, invece no, siamo in zona industriale, in mezzo a tutte aziende di marmi, quindi devi essere ben motivato per riuscire a arrivare da noi. E siamo in via Copernico 38, a Stallavena.
Ok. Beh, negozio devo andare. Io finora il panettone l'ho sempre mangiato grazie alla mia azienda che lo compra. Ecco, quindi io ogni anno sono a posto.
No, venite a trovarci. Però... anche perché facciamo gli aperitivi in lab.
Aspetta.
Cos'è? Ha detto la parola aperitivo.
La parola magica è aperitivo.
Allora,
so.
io stavo chiedendo, si può visitare il laboratorio, l'azienda?
Esatto.
Penso sia sì, facendo anche aperitivo.
Figata.
E allora, come funzionano questi aperitivi?
Gli aperitivi in lab sono l'evoluzione del sabato in lab. E praticamente una volta a settimana, due volte al mese, ok? Il mercoledì o il giovedì, passiamo un paio d'ore insieme, orario aperitivo, verso le 6, si viene in azienda, vi raccontiamo la nostra storia, a voi no perché ve l'abbiamo appena raccontata.
La racconteremo noi.
La racconterete, bellissimo.
Ah sì, questo
sì.
Lo so.
No.
Immagino uno sketch. È lì che racconta. La spostiamo. Sì, allora.
Scusa, era il 2014. Cioè,
la spostiamo. No, ci pensiamo noi.
Quindi raccontate.
Raccontiamo la storia. Poi si va giù in laboratorio. Si vede proprio come si fa l'impasto. Si mettono appunto tutti gli ingredienti nell'impastatrice e poi c'è una fase in cui si mettono le mani in pasta, si fa la perlatura.
Cioè si fa proprio...
Si fa la perlatura, che è la fase in cui si arrotonda il prodotto prima di metterlo
nei
pirottini
a lievitare.
Sì, sì. E poi ciascuno si porta a casa il suo prodotto. Se lo cuoce ci manda le foto.
Ma pazzesco!
Però. Sì. E poi si torna su e si fa l'aperitivo.
Ma bisogna prenotarsi? Ci si prenota sul sito?
Ci si prenota, sì. Beh, intanto ci si iscrive alla newsletter, che così si è aggiornati su quando ci sono queste date, perché vanno sold out in 3 secondi.
Avete capito, eh?
Ma anche perché pre-COVID facevamo...
un canale prioritario,
da... Arriverà un messaggino su WhatsApp.
Sì, all'inizio facevamo 50 posti, poi dopo il COVID abbiamo fatto 25. Sì, poi con gli spazi, insomma. Così.
Quindi adesso il massimo dei posti è
25.
Beh, dai, che è anche un po' più intimo. Insomma, si torna su, si fa aperitivo.
È bello che dopo mettono anche le mani in pasta.
No, infatti, non pensavo fosse solo tipo un tour guidato.
No,
si sale
a
mangiare. E come nei programmi di cucina, noi ce l'abbiamo già
pronto. E scusa, e i sabati in lab cos'erano?
Era la stessa cosa senza l'aperitivo.
No.
Era il sabato pomeriggio e poi si faceva la degustazione dei lievitati.
Ah, ci piace più l'aperitivo.
E appunto, noi siamo un'azienda che vive sugli aperitivi come momento proprio...
Il team building
è
l'aperitivo.
Building,
sapevo,
con lo
la vedevo.
E quindi l'abbiamo girata in questo modo.
Dovremmo andare.
Beh,
sì.
Che puntata.
Sì, no, bellissimo.
Veramente grazie. Io ho una domandina finale, Ale.
Certo.
Obiettivi sia di Infermentum che anche personali mi interessano, sempre legati all'azienda. Avete degli obiettivi a breve termine, se c'è qualcosa che bolle o che, fermenta, quello che puoi spoilerare.
Sì, siamo aperti. Beh, allora, la nostra vision è portare nel mondo il mondo Infermentum, quindi questo mondo fatto di entusiasmo, fare entusiasmare le persone, creare fiducia verso il prodotto, ma verso le relazioni in generale. E quindi ci piace costruire, non mi piace dire business, ma relazioni in questo modo, attraverso i nostri prodotti. E quindi riuscire ad arrivare il più lontano possibile. A livello personale voglio continuare a mantenermi allenata su far sì che le persone dell'azienda possano sviluppare il loro talento, abbiano anche loro modo di avere un impatto su quello che fanno, anche perché sul luogo di lavoro passi l'80% del tuo tempo vitale. E quindi far sì che comunque le persone stiano bene, tirino fuori il meglio di sé, crescano come persone, è la cosa più bella su cui dobbiamo mantenere il focus.
E l'anno prossimo sono 10 anni di Infermentum.
Yes.
E non ti sei ancora stancata.
Assolutamente. L'esperienza più lunga all'interno dello stesso lavoro. No, dobbiamo continuare appunto a essere in fermento con stimoli.
Perché se in fermento si ferma un attimo, lei ha questo hype,
serve,
la vedi che è scattante.
Sì. Dinamicità.
È bellissimo. Una domanda piccola, proprio esterna. Come siete riusciti ad entrare a Italy, a vendere il prodotto nella catena Italy? Cioè, un obiettivo importante secondo me, perché comunque Italy c'è abbastanza ovunque.
Ci hanno chiamato loro. Sì, quando aprivano il negozio a Verona, ci hanno contattato perché volevano assaggiare il prodotto e da lì è nata la collaborazione.
Infatti.
Ragazzi,
così è.
Si può dire che lavorano bene, nel senso, cosa stiamo a parlare?
No, la qualità è sempre top, deve mantenersi.
Ragazzi di Infermentum, sito web e i social li trovate. Perché
seguiteli, esatto. Iscrivetevi alla newsletter.
E ci vediamo agli
Aperitivi in Lab.
Aperitivi in Lab.
Sì, quindi vi aspettiamo.
Elisa, grazie mille.
Grazie a voi, mi sono divertito un sacco.
Speriamo anche noi.
Sì, assolutamente.
Noi ci siamo divertiti. Se è la prima volta che ci ascoltate, Ale, ricordiamo che il podcast Open Space lo trovate su Spotify, Amazon Music, iTunes. Quest'anno anche da YouTube, quindi se ci state ascoltando in macchina, tornate a casa e potete...
Esatto, potete guardarci.
Potete guardarci e grazie per essere stato con noi, veramente è stato un piacere.
Elisa,
grazie
era meglio qui o RTL?
Qua assolutamente tutta la vita.
Perché, sì, anche perché sotto per venire qua devi passare da RTL.
Ovviamente, certo. Salutiamo
gli amici. Deve avere un curriculum.
Esatto. Grazie mille.
Grazie Elisa.
Ciao, ci
vediamo.
Open Space. Lo show con Ale e Joe.